Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla fine della nostra lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni Apostolo, e siamo ormai alla parte conclusiva. Avete mai sentito questa frase, abbiamo tutto sotto controllo? Per poi essere puntualmente smentita. È vero, a volte possiamo anticipare il peggio facendo qualcosa, però normalmente non sempre va come vorremmo. Ricordate il disastro nucleare della centrale di Chernobyl? State tranquilli, la nube non arriverà in Italia. Dopo 2 giorni era arrivata. Il Covid è in Asia, tranquilli, non arriverà da noi. Dopo poco tutto il mondo era in lockdown. E così con terremoti, alluvioni, crisi finanziarie, guerre. La realtà è che viviamo in un mondo di incertezza. E le persone per questo motivo sono dominate dall'ansia, dalle preoccupazioni, queste preoccupazioni che vanno dal lavoro alla salute, stabilità economica, il futuro. Cosa succederà domani? Basta guardare le proposte che le assicurazioni fanno, no? Vogliono renderci il nostro futuro tranquillo e così assicuriamo il nostro cane, le nostre vacanze, la nostra macchina. Tutto quello che abbiamo di più caro, a cui teniamo, lo assicuriamo. Ma non abbiamo alcuna certezza assoluta di continuare ad averle. Ma l'incertezza più profonda, quella che riguarda la nostra stessa vita, chi può contare i propri giorni? Chi può farlo? E poi cosa succederà dopo la morte? Che controllo abbiamo? Tutti sono d'accordo nel dire che la morte sia la sola cosa certa nella vita. Qualcuno aggiunge le tasse, però quelle possono essere evase, la morte no, non può essere evasa. Quindi cosa succederà dopo la morte? Riguardo a queste cose la Bibbia ha tante risposte, soprattutto ha delle certezze che il mondo non ha. Così lo scopo di Giovanni nello scrivere questa lettera è stabilire certezza nella mente di tutti i cristiani, certezza su Cristo, certezza sulla salvezza, certezza su tutto ciò, quello che Dio ha promesso, tutto quello che Lui ci ha detto. Abbiamo visto nelle domeniche precedenti come la fede di ogni cristiano sia vittoriosa perché viene da Dio, è stabile su Dio. Poi abbiamo visto anche la testimonianza cristiana, anche quella viene da Dio e per quella ci apre la conoscenza al Figlio di Dio che poi ci conduce alla salvezza. Quindi la fede in Cristo, la testimonianza cristiana e le certezze che Dio ci ha promesse hanno tutte la stessa natura divina e per questo sono stabili e affidabili. È Dio stesso non solo ad averle promesse, ma anche a sostenerle. Ora concludiamo con i versetti da 13 a 21. Qui Giovanni ci ricorda 5 realtà spirituali che noi sappiamo, troveremo questa parola, sappiamo molte volte in questo brano, e di cui abbiamo la certezza perché sono radicate in Dio. Così invito di nuovo ad alzarvi in piedi per leggere la parola di Dio in questo brano, 1 Giovanni, capitolo 5, dal versetto 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Ma vi è un peccato invece che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figliuoli, guardatevi dagli idoli. Amen, potete accomodarvi, grazie. Dunque, a questo punto, se abbiamo superato le prove che Giovanni in tutta la lettera ci ha messo davanti per verificare la genuinità della nostra fede, bene, ora abbiamo la certezza delle promesse di Dio. Cinque certezze assolute elenca l'Apostolo Giovanni. La prima è la vita eterna. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, è al presente, adesso, non in futuro. Noi sappiamo di avere la vita eterna perché? Perché lo afferma la Scrittura. Non è qualcosa di mistico, non è qualcosa di personale. Noi abbiamo creduto nel nome del Figlio di Dio e questo ci dà la vita eterna. Quando noi abbiamo ricevuto la salvezza, abbiamo ricevuto che cosa? La testimonianza di Dio tramite lo Spirito Santo in noi. E tramite lo Spirito abbiamo riposto la nostra fiducia in Dio, in Cristo. E abbiamo creduto che tutte le sue promesse sono vere. E Dio si è vincolato a noi proprio con la sua parola e lo mantiene. E lo Spirito della verità che abbiamo visto domenica scorsa è la garanzia della nostra eredità in cielo. Ce l'abbiamo dentro. Tutti i cristiani hanno questa certezza ora, in questa vita. E non dobbiamo aspettare un futuro. Non siamo come tutte quelle persone religiose nel mondo che sì, forse andranno in paradiso o in un posto simile, ma non lo sanno. Giovanni qui dice: ho scritto queste cose affinché siate sicuri e certi di avere la vita eterna. La vita eterna cosa significa? Vivere per sempre, ma non è tutto qui. Nel Vangelo di Giovanni 17, capitolo 17, versetto 3, Gesù dice proprio una definizione di vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Dio e Cristo sono la vita eterna. E dire che abbiamo la vita eterna significa avere la vita di Dio in noi. Più avanti nel versetto 20 che abbiamo letto, Giovanni dice di Gesù Cristo: questo è il vero Dio e la vita eterna e noi siamo in Lui. Capite la grandezza di questa vita eterna? Non è solo stare con Dio per sempre, ma avere la sua vita in noi. Quindi sì, la vita eterna è vivere per sempre, ma anche possedere la vita stessa di Dio, che è già posseduta da Cristo. Grazie a Lui entriamo in questa vita. Ovviamente non diventiamo Dio, non vi pensate di chissà che cosa, però partecipiamo alla vita del Padre e del Figlio. E per questo che poi possiamo amare Dio, possiamo amare i fratelli, possiamo amare il prossimo, possiamo non amare il mondo. È per questo motivo. E noi avremo per sempre la vita di Dio in noi. Che tipo di vita è? È una vita santa, è una vita pura, è una vita giusta, vissuta nella volontà di Dio, soprattutto vissuta con contentezza e soddisfazione di essere figli di Dio. Molte volte ci sfugge questo, quando ci mancano le cose a cui aspiriamo, che desideriamo, perdiamo di vista questo grande tesoro che abbiamo. La vita eterna non manca di nulla, perché la vita di Dio è in noi. Dice niente il Salmo 23? La vita eterna non manca di nulla e le abbiamo in noi, già adesso. Questa è la prima certezza. Passiamo alla seconda, la risposta alle preghiere. Versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Quindi mentre chiediamo e sappiamo che nella sua volontà, le abbiamo già. Le abbiamo già. Noi sappiamo che tutto quello che chiediamo in preghiera secondo la volontà di Dio è già in nostro possesso. Ci pensate mai che Dio non è obbligato a rispondere alle preghiere di tutti gli uomini? Però ha preso l'impegno di rispondere ai suoi figli e di esaudirli se pregano secondo la sua volontà. È per questo che possiamo rivolgerci a Cristo con fiducia, come dice Giovanni, stare alla sua presenza, in piena libertà di chiedere qualsiasi cosa, con franchezza, con coraggio, perché tutto quello che noi chiediamo si allinei pian piano alla volontà di Dio. Giovanni 15,7, Gesù dice così, è un altro modo di parlare della volontà di Dio. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, è come dire, se fate la volontà mia, domandate quello che volete e vi sarà fatto. La sua parola però deve dimorare in noi e noi dobbiamo dimorare in lui ed è quello che abbiamo con la vita eterna. È così che nel pregare noi sperimentiamo questa comunione sempre più profonda con Cristo, sempre più in linea con quello che lui pensa, con quello che lui dice, con i suoi comandamenti. Per questo sappiamo di avere ciò che chiediamo, perché conosciamo Cristo. Non stiamo chiedendo il giocattolo, non stiamo chiedendo la casa, non stiamo chiedendo di arricchirsi, non stiamo chiedendo cose che stanno sulla terra, stiamo chiedendo cose che riguardano la volontà di Dio e Lui ci risponde. Giovanni ci ha esortato ad avere cura dei comandamenti di Dio, l'abbiamo visto all'inizio di questo capitolo, perché i comandamenti di Dio sono qualcosa da tenere con cura, in cui dilettarsi, in cui avere gioia, non è una legge da ubbidire e basta, come se fosse un peso. Non è un peso, dice Giovanni, perché è la vostra vita. I comandamenti di Dio vi guidano, vi fanno crescere in questa comunione con Dio. Perciò la nostra preghiera deve riflettere cosa? Il carattere di Cristo, la sua vita, quello che lui ha detto, la sua volontà. Non serve informare Dio dei nostri bisogni, già lo sa quello che noi stiamo chiedendo. È il modo e l'atteggiamento che noi abbiamo quando chiediamo. E non è neanche un mezzo per piegare la sua volontà alla nostra. Insistiamo, insistiamo, Signore, fai questo perché così questo ti onora, così vediamo, gli uomini possono vedere la tua potenza. Noi non vogliamo cambiare la volontà di Dio per i nostri scopi. Non è possibile e neanche lo vogliamo. Anche terminare la preghiera nel nome di Gesù non è una formula magica quella, sapete, per ottenere qualcosa. Ho detto così, adesso me lo devi dare. Riconoscere l'autorità di Gesù in noi. Noi preghiamo nel nome di Gesù alla fine perché sappiamo di essere nella sua volontà, è quello che lui vuole, è quello che lui è. E l'esempio ce l'ha dato lui stesso nel giardino del Getsemani, ricordate la preghiera? Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Attenzione a queste parole, Gesù conosceva la volontà del Padre, non era ignaro. Tuttavia, quello che lo aspettava lo ha spinto nelle sue braccia in preghiera, aveva bisogno di conforto. Però la preghiera di Gesù pone al centro la volontà di Dio e non la sua, ma non sta con l'atteggiamento di dire, vabbè, non me lo vuoi dare, pazienza. No, la sua preghiera dimostra che il suo desiderio principale era fare la volontà di Dio e che questa potesse prevalere sui suoi desideri. Questo è un passo in avanti. Signore, io non chiedo questo, ma preferisco fare la tua volontà che non quello che ti sto chiedendo. Perciò, se quello che ti sto chiedendo non è per il mio bene, cambialo. Questo è il concetto della preghiera di Gesù. Gesù pregò per 3 volte per evitare la croce e poi si alzò con risolutezza per affrontarla. Aveva ricevuto quello di cui aveva bisogno, forza e coraggio per affrontare questo momento angoscioso. Così Gesù ci ha dimostrato che è possibile in preghiera trasformare il nostro dolore, le nostre paure, le nostre tentazioni in benedizioni per noi stessi, ma anche per chi ci sta intorno. Quindi il punto principale che stiamo leggendo in questo versetto è che Cristo ci ascolta e ci risponde. E noi abbiamo tutto quello che chiediamo nella sua volontà. Tutto, proprio tutto no, c'è un'eccezione e ce lo porta il versetto 16. Giovanni fa una illustrazione di qualcosa che non è secondo la volontà di Dio. Quindi versetti 16 e 17 ve li rileggo, perché sembrano un corpo estraneo. Dice, ma adesso che c'entra questo discorso? Invece è ben inserito nel contesto. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita, perché questa è la volontà di Dio. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte, pregate perché nella volontà di Dio possa guarirlo. Ma vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Quindi il problema è che c'è un peccato che conduce a morte e uno no. per quello che conduce a morte, non pregate perché è inutile. Non è che non puoi farlo, ma non avrai risposta. Questo è qualcosa che non è nella volontà di Dio ed è un'eccezione che riguarda qualcuno che ha commesso un peccato che nel giudizio di Dio viene punito con la morte. Ora, questi versetti hanno dato vita, ma già dai padri apostolici, a una sorta di classificazione tra i peccati, quelli perdonabili e quelli non perdonabili, e poi il dibattito è andato avanti fino ad arrivare alla Chiesa Cattolica Romana, che oggi ha fatto due belle liste: peccati veniali, peccati mortali. Ma al versetto 17 Giovanni toglie ogni frainteso e dice: ogni iniquità è peccato. E tutti i peccati producono la morte, no? Giacomo 1,15. Tutti i peccati producono morte. Tuttavia c'è un peccato, qui dice Giovanni, che non è punito con la morte. Probabilmente i lettori di questa lettera non hanno avuto nessun problema a capirlo. Noi invece ce l'abbiamo, perché cioè, che significa questo? Perché ha messo questa postilla? Il problema è che la distinzione qui non è tra due categorie di peccati, ma tra un peccato, la cui conseguenza immediata è la morte, e tra un peccato per cui non lo è. Solo Dio sa cos'è questo peccato, solo Lui lo sa. Questo peccato punito con la morte, che non è un peccato specifico, potrebbe essere diverso da in qualsiasi altra circostanza. Quindi, cosa intendeva Giovanni con questo? Con precisione non lo sappiamo, però ci sono due letture di questa eccezione. Tutte e due sono basate su verità bibliche, potrebbero essere vere anche tutte e due. Così ve le mostro. Poi fate le vostre conclusioni. Comunque la prima è quella che vi metto per prima, è quella che sembrerebbe più aderente, ma non è la sola. Anche l'altra vedrete che ha delle buone basi bibliche e potrebbe essere usata nella pratica. E non sappiamo con certezza, perciò abbiamo l'umiltà di metterlo davanti al Signore e comprenderlo. Entrambe riflettono delle verità, adesso le vedremo. Ricordiamoci che il contesto della lettera mira a verificare la genuinità della nostra fede, per cui esiste la possibilità di trovare dei cristiani che non sono autentici. Pensano di essere cristiani, ma non lo sono. C'è questa idea in tutta la lettera di Giovanni, per questo lui mette delle prove: verificate la vostra fede, siate certi della vostra professione di fede. Quindi, versetto 16, le due opzioni si differenziano proprio da qua. Se questo fratello è un vero cristiano o non è un vero cristiano. Se il fratello di cui parla Giovanni è un vero cristiano, allora la morte non può essere intesa spiritualmente, perché un cristiano nato di nuovo, che ha già la vita eterna, non può morire spiritualmente e vivere di nuovo spiritualmente. Lo è già. Quello che può succedere è che un fratello potrebbe commettere un peccato, non sappiamo quale, che potrebbe magari scandalizzare la Chiesa, potrebbe compromettere la testimonianza di Cristo, per cui Dio lo rimuove dalla terra con una morte immediata, rapida, come nel caso di Anania e Saffira, ricordate, è stato predicato poco tempo fa, in Atti 5. Oppure come coloro che nella prima lettera ai Corinzi 11, Paolo dice che sono morti per aver disonorato il corpo di Cristo. Lo ricordate? Ve lo rileggo, oggi c'è la cena del Signore. Primo Corinzi 11, 29 e 30. Forse non ci arriviamo sempre a questi due versetti. Dicono così: poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Questa è però un'eccezione, tengo a sottolinearla, è un'eccezione. Giovanni la contrappone invece a quella di un fratello che vive invece un peccato, diciamo, per un certo tempo, continuato, che non è punito con la morte come nel primo caso. E questo è quello che invece si verifica più facilmente. Per questo noi dobbiamo pregare, abbiamo questo compito, perché ci sono dei peccati nella nostra vita che si ripetono con una certa regolarità, perché prendiamo confidenza col peccato, tendiamo a collegarli al nostro carattere e magari ci abituiamo, li giustifichiamo, li minimizziamo, piuttosto che confessarli e abbandonarli. Può succedere, è un rischio che corriamo tutti quanti, nell'abituarsi al peccato. Quindi possiamo rischiare di cadere proprio in questa situazione, in quel fratello che commette questo peccato nel tempo, non conduce a morte, il Signore non interviene, ma rovina la sua vita cristiana, rovina la testimonianza cristiana. Per cui Giovanni dice, dovete pregare per questo, perché Dio gli ridia la vita. Non solo la vita fisica, gli prolunga la vita fisica, ma questa preghiera lo rimette in comunione con Dio. Quando vediamo un peccato continuato in un credente, in un fratello che sappiamo sia essere un fratello, noi abbiamo questo dovere di pregare, più di fare tutte le altre azioni che ci siamo chiamati a fare, ma la preghiera è la cosa fondamentale. La preghiera per il fratello che sta peccando non solo è un dovere di tutta la comunità, ma è una dimostrazione di ubbidienza al Padre e di amore per il fratello. Lo dobbiamo recuperare. Galati, Giuda, ricordate, tutti parlano di questa situazione. Quindi con questa preghiera, Giovanni dice, il fratello sarà riabilitato nella comunione con il Signore e gli sarà prolungata anche la vita. Se il fratello di cui parla Giovanni al versetto 6 non è un cristiano, si professa cristiano, ma non lo è, vive una vita di disubbidienza a Cristo e man mano si allontana dal Vangelo, si sta parlando di apostasia, se non addirittura di un rifiuto volontario dell'opera dello Spirito Santo. Perché c'è questa categoria di persone, Giovanni ne ha parlato nella sua lettera, no? Gli anticristi, i falsi insegnanti, che negano il Figlio di Dio, negano l'opera dello Spirito Santo. Non ci sarà perdono per questi tipi di persone. C'è un limite oltre il quale non c'è possibilità di ritorno, come è scritto in Ebrei 6:6. Per loro non c'è più ravvedimento, perché hanno esposto Cristo ad infamia. Oppure in Luca 11:12, quando i farisei, pur di non riconoscere Gesù come figlio di Dio, dicono che le sue opere vengono fatte per mezzo della potenza di Satana, disprezzando così l'opera dello Spirito Santo. Non c'è nulla da fare più per questo tipo di persone. Perciò dice, è inutile che pregate, questa non è la volontà di Dio che loro possano tornare indietro. Pregheremo inutilmente. Se Dio ha già decretato la fine, per loro ci sarà la morte eterna. Noi non possiamo conoscere in nessun caso, né se quello è un fratello né se quello non è un fratello, chi è la persona per la quale ha determinato un punto di non ritorno, non lo sappiamo. Quindi evitiamo giudizi facili e affrettati. Alcuni saranno salvati per l'intercessione delle nostre preghiere, altri no. Noi sappiamo, non sappiamo se Giovanni intendesse una di queste due posizioni o entrambe. Però lo scopo di Giovanni si può intuire ed è di dare una risposta quando ci troviamo in situazioni in cui il Signore non risponde, perché già ha espresso questo giudizio, e noi rimaniamo un po' incerti. Dice, ma come Signore, io sto pregando per questa persona. Così questa eccezione ci aiuta a capire, in quei casi in cui preghiamo per un fratello o per quello che credevamo un fratello, e alla fine non c'è risposta. Il fratello non si è mai pentito, il finto fratello non è più tornato, il non credente non si è mai reso a Cristo. E allora torniamo a questo passo e capiamo che le nostre preghiere non erano in linea, non rientravano nella volontà di Dio. Questo è un unico caso in cui Dio non risponde. Ma tutto questo non ci deve sconvolgere, perché è determinato da un Dio infinitamente saggio, misericordioso, pieno di grazia, e Lui agisce secondo il favore della sua volontà. Dobbiamo affidarci nelle sue mani. Ma ricordiamoci il punto principale, non dimentichiamo di questi versetti. Tutti i cristiani che pregano secondo la volontà di Dio hanno già in loro l'esaudimento alla loro richiesta. Solo questa eccezione, una cosa piccolissima. Terza certezza, la vittoria sul maligno. Noi sappiamo, versetto 18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che nessuno che è nato da Dio e rigenerato dallo Spirito Santo continua a vivere con uno stile di vita peccaminoso. È in contraddizione. Chi è nato da Dio non è più schiavo del peccato. Ma non è perché i cristiani non peccano più, non peccano mai, ma non hanno uno stile di vita peccaminoso, continuato, persistente. non fa parte della sua vita. E se quando pecchiamo, se qualcuno pecca, cosa succede? Abbiamo un avvocato presso il Padre, Cristo, il giusto, il quale è morto per i nostri peccati. Quindi lo confessiamo e lui ce lo perdona. Quindi non stiamo parlando di perfezione, non stiamo parlando di assenza di peccato, ma di una direzione. I cristiani hanno una direzione sempre più santa, si santificano giorno dopo giorno, vanno in quella direzione. Perciò colui, dice qui Giovanni, questo colui si riferisce a quello che nacque da Dio, a quello che fu generato da Dio, cioè Gesù Cristo. Cristo ha sconfitto il diavolo e non permette più che lui si attacchi a noi, perché colui che fu generato da Dio lo protegge, ci protegge, il maligno non lo tocca, ci trattiene anche dal ricadere nel vecchio modello peccaminoso. Satana non ha più presa su di noi, scivoliamo come se fossimo stati cosparsi di olio. Non siamo più sotto il suo controllo, ma sotto quello di Dio. Viviamo sotto la tutela di Cristo, con un nuovo principio di vita. L'unigenito Figlio di Dio ci custodisce. Il maligno non ci tocca. Filippesi 1,6 è una delle promesse che è nostra e nessuno ce la toglie. Paolo dice: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E per questo è vera questa promessa, perché il Figlio di Dio ci protegge. È Cristo che si impegna a sostenerci e a custodirci e non permettere che noi ricadiamo sotto il controllo di Satana. Certo, può succedere che il diavolo proverà a colpirci, la scrittura ce lo dice, il Signore lo userà per i suoi scopi, come ha fatto con Giobbe per provare la sua fede, come ha fatto con Pietro quando gli ha detto: guarda, Satana ti vaglierà. Quando ha fatto con Paolo, quando ha messo una spina nella carne per mezzo di Satana. Lui permette a Satana di fare delle azioni, ma per il suo scopo santo, divino, per il nostro bene e per la sua gloria. Quindi è controllato, noi non cadremo più sotto il suo controllo. Satana non avrà successo su di noi. E questa era la terza certezza, che è molto vicina alla quarta, appartenenza a Dio, versetto 19. Noi sappiamo che siamo da Dio. Non è bello? E che tutto il mondo invece giace sotto il potere del maligno. Ci sono due regni. Noi sappiamo di appartenere a quello di Dio. E questo, quello di Dio, è in opposizione a quello di Satana, che è il mondo. C'è il mondo e c'è il popolo di Dio. Il mondo è totalmente sotto il controllo di Satana, l'economia, la politica, la religione, lo sport, tutto quello che vediamo procede sotto il dominio di Satana e anche le persone sono sotto il dominio suo e sono annichilite, non hanno la forza di reagire finché Dio non le salva. E anche se possiamo vedere nel mondo l'immagine di Dio, quindi ci sono delle cose belle di cui possiamo godere, ricordiamoci che il sistema umano rimane contaminato dal peccato completamente, ma noi invece apparteniamo saldamente a Dio. Questa è la quarta certezza. Abbiamo la vita eterna, abbiamo accesso al trono di Dio con la preghiera, abbiamo la vittoria sul peccato, sul maligno, apparteniamo a Dio. Questo è l'opposto di tutto quello che il mondo è. Questo ci porta alla quinta e ultima certezza, la sicurezza che Cristo è il vero Dio. Versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto, ricordate? Ne abbiamo già parlato, non ci mettiamo altro tempo sopra, e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Noi sappiamo che Cristo è il vero Dio. Ricordate come Giovanni ha iniziato questa lettera? Dice: quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio, Gesù Cristo. Giovanni dice: lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito, lo abbiamo toccato, e ve lo riportiamo così come è successo, come è stata la nostra esperienza. E mentre lui è venuto, in quel periodo lì, ha dato l'intelligenza perché gli uomini possano capirlo. Lui ha dato un'intelligenza spirituale necessaria affinché noi possiamo conoscere Lui, ma questa conoscenza che va oltre l'intelletto, conoscere proprio Lui, la sua vita, appartenere a Lui. Infatti aggiunge Giovanni, e noi siamo in Lui, in colui che è il vero. Questa conoscenza ci porta ad una comunione che non si può descrivere umanamente. Come puoi descrivere il fatto che tu vivi in Dio, la vita di Dio è in te? Non lo puoi descrivere, però è una realtà spirituale. Tutta la vita di Cristo è in noi, ed è già vero. Questa realtà spirituale ci è stata donata nel momento della salvezza. Certo, purtroppo non è manifestata pienamente, perché la sua gloria è oscurata da cosa? Dalla nostra carne. È come se noi volessimo riflettere la gloria di Dio, il sole, con una lampadina da pochi watt, quella che abbiamo sul comodino della camera da letto, non si vede quasi. Questo purtroppo è la realtà terrestre, dove noi abbiamo un corpo non redento, ma non sarà sempre così. Il mondo non ci vede pienamente ancora come saremo, ma un giorno il nostro corpo sarà redento, tutti questi limiti, tutti questi paletti non ci saranno più. E sarà perfettamente uguale a quella di Cristo. Non ci saranno più restrizioni, sarà una gloria completa, saremo come Cristo. Non saremo Dio, ve l'ho già detto. Tuttavia, quella potenza che è già in noi è già tanto. Ci ha salvato, ci permette di vivere per Cristo, ci santifica, ci aiuta a resistere alle tentazioni, ci aiuta a combattere nella preghiera, ci dà la forza per servirlo, ci dà le opportunità per portare il Vangelo, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Gesù è il vero Dio, e se Lui è il vero Dio, vuol dire che solo in Lui c'è la verità. E noi sappiamo che ci ha dato la comprensione affinché possiamo conoscere questo vero Dio. Questa è proprio l'essenza di essere un cristiano, avere comprensione, conoscenza di colui che è il vero, il Dio vivente e vero, rivelato in Gesù Cristo. E come conclude Giovanni? Figlioli, guardatevi dagli idoli. Non vi fate ingannare dagli dèi del mondo, da questi idoli che vi perseguitano. Non c'è salvezza in loro. Senza Cristo non c'è salvezza. Solo in Cristo c'è la verità e la salvezza e la vita eterna. Lui è il vero Dio e la vita eterna. Tutto il resto è bugia, è menzogna. Tutti gli altri sono come dei ciarlatani perché non hanno la vita eterna da offrire. Quindi, alla fine di questo capitolo, noi sappiamo di avere la vita eterna, noi sappiamo di avere la risposta alle nostre preghiere, noi sappiamo di avere la vittoria sul maligno, noi sappiamo di appartenere a Dio e sappiamo che Gesù Cristo è l'unico vero Dio e la vita eterna, il nostro Dio. E perché Dio ha fatto tutto questo? Perché ci vuole bene. Sì, ci vuole bene, ma l'ho fatto perché Gesù Cristo possa ricevere la gloria nella Chiesa e possa essere glorificato in tutte le generazioni e il mondo possa vedere la sua potenza espressa nella Chiesa, come ha detto Paolo. Andiamo verso la conclusione. Se credi nel nome del Figlio di Dio, possiedi la stessa vita di Dio. Questo è il dono della grazia che Dio ci ha fatto affinché possiamo avere comunione con Lui e goderlo per sempre, da adesso. Non è un problema di sentirlo emotivamente, è una realtà spirituale. Dobbiamo prendere coscienza di questa benedizione immensa. E Paolo ha fatto una preghiera incredibile agli Efesini, vi ci voglio portare, prendetelo, Efesini 1, versetto 18. È una preghiera fatta anche per noi ed è di fondamentale importanza. Che noi preghiamo l'uno per l'altro. Efesini 1,18. Il Signore Gesù Cristo illumini gli occhi del vostro cuore, un cuore nuovo che ci ha dato Dio, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità, attenzione, che vi riserva tra i santi. Se la salvezza è qualcosa di individuale a livello di responsabilità, la salvezza è qualcosa di corporativo. Noi siamo un corpo, siamo un popolo, siamo una chiesa e godiamo di queste benedizioni insieme. Non possiamo scinderlo. Non siamo tanti individui. Questa ricchezza, questa eredità è riservata tra i santi, te, ma tra i santi. E questo che ci porta a godere l'immensità della sua potenza, insieme. Andate più avanti, nel capitolo 3, versetto 17. Che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare, è fissato Paolo, con tutti i santi. Ma perché? Perché non si può andare da soli, non si può camminare una vita cristiana da soli. Con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza e questa vita di Dio in noi, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. La Bibbia è la rivelazione di Dio per l'uomo ed è piena di certezze assolute. Siamo certi di come è iniziato, di come Dio ha creato il mondo, siamo certi di come finisce, ne farà uno nuovo. La fede cristiana non è una speranza vaga, non è nemmeno un salto nel buio, è un sapere che viene da un Dio che parla e che dice il vero. Dice, ma potresti sembrare un presuntuoso. Quante volte ce l'hanno detto? Ma la nostra certezza viene da ciò che abbiamo ascoltato, dalla parola di Dio, vi abbiamo creduto e sappiamo che è vera. In realtà la presunzione non è nei cristiani, ma in coloro che dubitano della parola di Dio. Quella è presunzione, pensare di saperne più di Dio. Noi cristiani siamo dei testimoni viventi della sua potenza. Se oggi hai ancora dei dubbi sul tuo futuro, vai alla Scrittura, vai a Cristo, riconosci la tua condizione peccaminosa, accogli il dono della salvezza che Cristo ti sta offrendo gratuitamente per la sua grazia, riconoscilo come tuo Signore, riconoscilo come tuo Salvatore. Segui Cristo, affidagli la tua vita e sarai con Lui per l'eternità. Che il Signore vi benedica.